Ok,
allora, prima parte della giornata è rivedere rapidissimamente quello che abbiamo visto la volta scorsa alla fine, cioè il concetto di modellazione. Vi ricordate che abbiamo visto che c'è una differenza tra quello che è lo schema di un database, che è il modello astratto, l'archetipo del database, una parte, e l'istanza che invece è la singola occorrenza del database. Per esempio, tutti facciamo parte dello schema persona, ognuno di noi è un'istanza di persona. Ok? Quindi tutto chiaro? Abbiamo visto poi che ci sono i modelli a seconda di con diversi livelli di astrazione, modelli concettuali, modello logico, modello fisico. Noi ci concentriamo oggi su modelli concettuali. Bene? Abbiamo visto del perché si usano dei modelli concettuali. Il modello concettuale deve essere qualcosa che ci permette di dare una rappresentazione condivisibile con chi ci fornisce le informazioni sul sistema, al fine di poter dialogare con la controparte e verificare se quello che abbiamo visto è giusto. Non c'è niente di più sbagliato di essere bravissimi a correre ma correre nella direzione sbagliata. Quindi è importante che quando analizziamo il problema siamo sicuri, quando iniziamo a svilupparlo, di aver capito bene che cosa dobbiamo sviluppare. Se sviluppiamo la cosa sbagliata possiamo essere bravi se volete, ma non andiamo lontano. Scusate, oggi ero puntuale io. Comunque per adesso stiamo solo ripassando le cose dell'ultima volta, i concetti, i piloni principali. Quindi una rappresentazione condivisibile che riesco a comunicare, astratta, nel senso che non si perde nei dettagli i dettagli minimi, ma permette di focalizzarsi su quelli che sono gli elementi portanti. Bene? Quando io progetto un palazzo, come prima cosa progetto quella che è la struttura del palazzo, l'impianto elettrico magari lo progetterò in un secondo tempo. Bene? Per me è importante sapere dove sono le colonne, dove sono le travi, quanti piani fare, prima che decidere il colore della moquette e il tipo di maniglia usare per le porte. Bene? Quindi ogni cosa ha il suo momento giusto. Nella prima fase è bene progettarla a grandi linee. Il modello Entity Relationship è un buon livello di astrazione per fare questa modellazione concettuale. Okay? Modellazione concettuale che si basa su che cosa? Allora, primo elemento, le entità, cioè gli oggetti con i quali giochiamo quando realizziamo il nostro sistema. Visto che siete arrivati un paio, scollego e ricollego, così condividiamo tutti. Adesso non mi dovreste vedere più, giusto? Adesso anche chi si è ricollegato mi vede, giusto? Mi eravate già collegati? Mi vedete? Sì? Posso? Ok. Va bene. Allora, abbiamo detto, le entità rappresentano gli oggetti con i quali andiamo a giocare nel nostro sistema. Ovviamente non rappresentano il singolo oggetto, ma le categorie di oggetti. Quindi non il singolo studente, ma un modello astratto di studente. Bene? Non tutte le possibili automobili del mondo, ma un modello generale di automobile. Ok? Poi ci sono gli attributi, quindi le caratteristiche esplicite, le singole caratteristiche dell'entità, che tra l'altro possono essere attributi semplici o attributi composti. La domanda è, che differenza c'è tra un attributo semplice e un composto? È una storia un po' di lana caprina, però immaginatevi, la vostra età è un attributo semplice, bene? Invece un attributo come il codice fiscale potrebbe essere visto come un attributo composto da una serie di informazioni. Oppure l'indirizzo. Io posso iniziare a modellare il sistema dicendo che ogni persona ha un indirizzo di residenza, un indirizzo di domicilio. Non mi interessa come è fatto questo indirizzo. Questo indirizzo sarà un attributo composto, perché se poi andiamo a studiare, ad approfondire lo studio, scopriremo che l'indirizzo è composto da una via, da un numero, da un caso, da una città, da uno stato, eccetera. Bene? Ma a noi non interessa, siamo in un livello di astrazione abbastanza alto, per cui sappiamo che c'è un indirizzo, ma non ci importa come. Quindi consideriamo l'attributo indirizzo, che verrà poi eventualmente dettagliato e che scopriremo essere un attributo composito. Altro elemento fondamentale, forse anche più degli attributi, dal mio punto di vista, almeno in una prima fase di analisi, sono le relazioni o associazioni, le relationship, quello che di fatto crea il nostro, come modello, entity relationship. Bene? Le relazioni tra gli oggetti. Le relazioni tra gli oggetti ci rendono vivo il modello, nel senso che ci spiegano come sono legate, come interagiscono tra di loro le varie entità del modello. Quindi anche questa è una delle parti fondamentali del sistema, capire in che relazioni sono gli oggetti con i quali stiamo giocando. Poi la cardinalità, il cui concetto abbiamo già visto, è la numerosità di un oggetto, di un qualcosa, e quindi noi possiamo avere la cardinalità di diverse entità. Posso avere la cardinalità della entità in quanto entità, cioè delle entità del modello di relazioni, che mi dice, ovviamente approssimativamente, quante saranno le righe, diciamo, della tabella che andrà a mappare quell'entità, per dire in modo più banale. Cioè mi dirà la numerosità delle istanze di quell'entità. È importante saperlo per capire a che problemi andremo incontro. Appena ha fatto login me lo dica, che le condivido. È diverso avere a che fare con un sistema o progettare un sistema che prevede 10 anagrafiche, cioè 10 persone registrate in un'anagrafica, cioè data l'identità persona conterrà poi 10 istanze di persone, rispetto a progettare un sistema che della stessa entità persona ne avrà magari 10 milioni, ok? Quindi la cardinalità è importante per capire quali saranno le parti più pesanti o meno pesanti del sistema. Ma la cardinalità può essere anche è ancora più importante per quanto riguarda le relazioni. Cosa significa definire la cardinalità di una relazione? Significa indicare per una data relazione quanti, per un attimo lo so in modo da collegare il vostro ultimo collega. Allora, la cardinalità di una relazione indica quante volte l'entità A entrerà in gioco nella relazione con l'entità B. Quindi immaginiamo di avere una relazione tra l'entità A e l'entità B. La cardinalità della relazione mi dice quante volte A potrà essere in relazione con B e quante volte B potrà essere in relazione con A. Facendo un esempio pratico, se io ho la tabella ho l'entità studente da una parte e dall'altra ho l'entità corsi, calcolare la cardinalità della relazione tra gli studenti e i corsi mi dice ogni studente quanti corsi può frequentare, cioè con quanti corsi in relazione, e ugualmente un corso con quanti studenti è in relazione, cioè da quanti studenti potrà essere frequentato. Va bene? In questo caso abbiamo identificato, indicato una relazione che ha una cardinalità molti a molti, perché ogni studente può essere in relazione con tanti corsi, per fortuna, non fate un corso solo nella vita, e per contro ogni corso è in relazione con tanti studenti, perché ogni corso è frequentato, anche se da pochi, si spera da almeno più di uno studente. Concettualmente può essere frequentato da più studenti, poi può capitare che sia un corso per uno studente solo, ma è l'eccezione. Quelli che abbiamo identificato sono le cardinalità massime di una relazione, ma una relazione può avere anche una cardinalità minima. Per esempio, potremmo dire che un corso non può esistere se non c'è almeno uno studente che lo frequenta. Per cui diamo come cardinalità massima alla relazione corso-studente, dal punto di vista del corso verso lo studente, noi gli diamo una cardinalità massima x maggiore di 1 e gli diamo una cardinalità minima 1. Cioè diciamo che deve esserci almeno uno studente, ce ne possono essere x tanti, però deve essercene almeno uno, altrimenti il corso non esiste. Ahimè. Posso anche dire invece che la cardinalità minima è zero, cioè possono anche non esserci studenti. Parliamo quindi di cardinalità minima. Vi ricordate che avevamo fatto già delle analisi di cardinalità quando abbiamo studiato l'insiemistica per vedere quanti erano i risultati dati in un numero di elementi di una tabella, il numero di elementi di un altro insieme, i vari operatori che toccavano. In pratica noi interessano tre valori: lo 0, l'1 o l'infinito. 1 nessuno 100.000. Allora, io devo sapere se la cardinalità minima è 0, 1 o 100.000, se la cardinalità massima è 0, 1 o 100.000 per questa relazione, ma in un verso e nell'altro, cioè quanti studenti possono partecipare a un corso, ma quanti corsi possono essere frequentati da uno studente. La relazione è la stessa, ma la guardo da due parti diverse. Bene? È fondamentale sapere almeno che cosa? Sapere se la cardinalità massima, la cardinalità massima 0 non ha senso, giusto? Che vuol dire che quella relazione non esiste. Quindi la cardinalità massima andrà da 1 a infinito, cioè può valere 1, può valere 100.000, grande piano di memoria. La cardinalità minima invece può andare da 0, 1 o più 100.000 di nuovo. Però in realtà sul valore minimo mi importa sapere se il minimo è 0 o 1. Perché? Perché se è 0 significa che questa relazione può anche non esistere. Cioè, come abbiamo detto prima, ci può essere un corso senza studenti. Se la cardinalità minima è 1, significa invece che questa è una relazione obbligatoria. Bene? Facendo un esempio più intuibile, se io metto in relazione le persone con le persone attraverso una relazione che chiamiamo genitorialità, io avrò che una persona può essere genitore di tante altre persone, però anche di 0. Quindi la genitorialità avrà come valore massimo di cardinalità dal punto di vista del genitore infinito, Dio poverino, e valore minimo 0 nel caso in cui non abbia figli. Per un figlio invece, quindi sempre per una persona, se la guardiamo dall'altra parte della relazione, avremo una cardinalità minima che è 1, sarà diciamo che almeno 1 deve avere un figlio, massima che è 2, padre e madre, a volte padre è ignoto, c'è ma non sappiamo esprimerla la relazione.
Vediamo quindi un caso in cui c'è una relazione di obbligatorietà, però abbiamo una cardinalità, quindi 1 minimo, 2 massimo. Va bene, abbiamo poi il concetto di identificatore, che sappiamo tutti che cos'è, è la chiave che identifica in modo univoco, è l'insieme di attributi che mi identifica univocamente l'entità. E questa la conosciamo bene, non c'è bisogno che la ripeta. Invece la generalizzazione è un concetto un po' nuovo che stiamo introducendo. Cosa significa? Significa che io posso, osservando le entità del mio universo, capire che alcune di queste entità hanno qualcosa in comune e che io posso quindi esprimere questo avere in comune attraverso dei concetti di generalizzazione. Passiamo a un esempio che è la cosa più facile. Voi siete degli studenti, io sono un professore, nell'acquario abbiamo dei tecnici di laboratorio. Nel nostro sistema informativo dell'università vogliamo memorizzarli tutti. Ognuno di noi ha delle caratteristiche diverse. Il professore in relazione con dei corsi dal punto di vista della docenza, i tecnici di laboratorio sono in relazione con dei laboratori dove svolgono il loro lavoro, gli studenti sono in relazione con i corsi e con gli esami sostenuti, però abbiamo tutti in comune delle informazioni: un nome, un cognome, una data di nascita, un indirizzo di residenza, eccetera. Allora io posso, prese queste tre entità separate, creare un'entità che generalizza i concetti in comune, cioè creare, nel nostro caso, una entità persona che raccoglie tutte quelle che sono le informazioni generali di ognuno di noi. Creo quindi una gerarchia di entità in cui, partendo da un'entità che definisce delle cose generali, vado poi a specializzare le informazioni più di dettaglio che mi interessano nei singoli casi. Definito in questo caso la entità persona, alla quale associo degli attributi, abbiamo detto il nome, il cognome, la data di nascita, l'indirizzo, poi vado a definire altre entità, per esempio entità studente, al quale associo altri attributi, per esempio il numero di matricola, e dico che lo studente gerarchicamente discende, è una specializzazione dell'entità persona. Questo significa che eredita dall'entità persona tutte le caratteristiche dell'entità persona e gliene aggiunge qualcuna. Bene? Questo è un piccolo pezzo di progettazione a oggetti, che vedremo poi a volo di uccello più avanti, limitata a quelli che sono gli aspetti che ci interessano per le basi di dati. Okay? Le generalizzazioni, viste partendo dalla cosa più generale e scendendo ai dettagli, come gerarchia di specializzazione, o all'opposto, vedendo tutte le entità che abbiamo in gioco e risalendo a un concetto generale, ci permettono di semplificare il nostro modello, il nostro universo di lavoro, perché ci permettono di avere delle informazioni generali in un punto e non doverle ripetere ovunque, da una parte, e dall'altra avere invece le informazioni specifiche di ogni tipologia, di ogni specie particolare, nella specie particolare. Ok? Va bene. La progettazione e quindi i modelli di questa relazione vengono fatti in modo grafico, perché abbiamo già visto che l'utilizzo di sistemi grafici ci permette di trasmettere in modo più immediato le informazioni
se io disegno come è fatta una trave, come si rompe una trave, è più semplice per voi capirlo che non se si sia a parlarne per delle mezze giornate. Questo è un esempio, quello che vedete sullo schermo, un esempio di modello, di diagramma del modello di entità relazioni. Vedete che ci sono dei quadrati che sono delle entità, in questo caso ce ne sono due, c'è l'entità persona e l'entità auto. Poi ci sono degli attributi, vedete che ci sono dei pallini collegati all'entità. Per esempio alla persona è legato l'attributo età e l'attributo cognome, all'entità auto invece è legato l'attributo targa e l'attributo modello. Abbiamo tra questi due oggetti, tra queste due entità, un'associazione, una relazione rappresentata con un, come si chiama quell'oggetto? Un rombo. E vedete che a fianco di queste delle linee che collegano questo rombo alle nostre entità ci sono dei numerini, cioè un 1 dalla parte della persona e un n dalla parte delle auto. Questi numerini rappresentano la cardinalità delle relazioni. In questo caso vuol dire che persona possiede auto, una persona può possedere n auto. Leggendo dall'altra parte, un'auto può essere posseduta da una persona sola. Il concetto è che io ho un proprietario di una macchina, ma una persona può avere più auto. Bene? Vedete che la relazione, l'associazione, ha anche degli attributi in più, cioè degli attributi legati all'associazione, alla relazione. La relazione potrebbe avere delle informazioni associate all'associazione stessa, non all'entità. La data di acquisto, per esempio, è qualcosa che è relativo al possesso, non all'esistenza stessa della macchina. Quindi è un'informazione legata alla relazione tra la persona e l'auto. Abbiamo anche in questo diagramma la possibilità di visualizzare a colpo d'occhio quali sono le chiavi di una entità. Vedete che alcuni pallini, cioè alcuni attributi, sono identificati da un pallino nero pieno. Adesso, senza scendere nel dettaglio del fatto che basti o meno, però per l'auto sicuramente la targa può essere una chiave. Per una persona forse il cognome è un po' riduttivo, per cui questo è un modello esplicativo, è un esempio, ovviamente non è un modello completo. Va bene, proseguendo, qui possiamo ripassare rapidamente, l'entità, gli attributi delle relazioni. Allora, a volte possiamo fare quella che è la promozione di un'entità, o meglio, di una relazione ad entità. Allora, facciamo così, torno un attimo indietro al diagramma, che proprio quel diagramma ci permette di dire delle cose. Vedete l'associazione, in questo caso posseduta, cioè la macchina è posseduta da una persona. Se ho tanti attributi legati a questa relazione, io potrei pensare che questa non è una relazione soltanto tra due oggetti, ma può addirittura diventare un'entità, un qualcosa a cui dare pieno titolo di esistenza nel nostro universo. Immaginate se io sto facendo un database per un sistema contabile, all'inizio dico che ho delle persone, ho dei clienti, i clienti saranno un tipo di persone, va bene? Quindi ho dei clienti, ho delle merci, e ho delle relazioni tra le merci e i clienti, la relazione di acquisto, per cui dico che un certo cliente ha acquistato un certo prodotto, è una relazione. Questa relazione però inizio ad arricchirla, perché inizio a dire quando è stato acquistato, quanto ne è stato acquistato, a che prezzo è stato venduto, quando è stato consegnato, se è stato pagato, insomma inizio ad aggiungere tante informazioni a questa relazione, che immediatamente viene elevata a entità in quanto tale, e diventa l'entità ordine. Per cui ho dei prodotti, ho dei clienti, ho degli ordini. Bene, non esistono gli ordini dal punto di vista fisico, sono delle relazioni. Sono delle relazioni che però hanno una valenza tale nel sistema da essere elevate a entità. Il nostro è un modello concettuale, è un modello delle idee, non è un modello fisico, nel senso che non devo modellare degli oggetti fisici, devo modellare quelli che sono le cose con le quali gioco nel mio sistema. Io posso giocare anche con delle idee, in questo caso con delle relazioni che trasformo in entità a loro volta. Va bene? Quindi una relazione può essere promossa a entità. La cardinalità l'abbiamo vista. La cardinalità abbiamo visto che può essere la cardinalità di un'entità, la cardinalità di una relazione e la cardinalità di un attributo. È raro, ma può capitare di scoprire che c'è un attributo che ha una cardinalità multipla. In realtà non è proprio di raro, però può capitare. Per esempio, io posso avere che un ordine è composto da tanti articoli. Posso dire che un ordine ha un attributo che è l'articolo di cardinalità n, cioè composta da tanti articoli. Poi vabbè, ovviamente il passo successivo è quello di dire ma gli articoli sono i prodotti e la relazione tra l'ordine e il prodotto è evolve. Posso dire che una persona ha tanti indirizzi di mail, per cui inizio a modellare dicendo una persona ha un attributo che è l'indirizzo di mail, un altro attributo che è il numero telefonico, però poi i numeri telefonici possono essere tanti. Ho un attributo, un concetto di attributo, con tanti valori possibili. Vediamo chi ha più numeri di telefono in assoluto. Io ne ho due, voi? Anzi, tre ne ho, quattro ne ho. Mi metto uno alla volta, quattro. Uno, chi ne ha più di uno? Due, quattro, due, ecco, vedete? Allora, se noi dovessimo modellare l'entità persona e dovessimo pensare di attaccare n attributi diversi, per cui gli do il numero di telefono di casa, il numero di telefono di ufficio, il numero di telefono di cellulare, il numero di telefono del secondo cellulare, del terzo ufficio, della quarta casa, non finisco più, ma non sto arricchendo il sistema. A me interessa soltanto che la persona ha un numero di telefono o più numeri di telefono, quindi modello semplicemente dicendo che la persona ha un numero di telefono con una cardinalità n, non 1 ma n. Normalmente gli attributi hanno cardinalità 1. Se ho un attributo che ha una cardinalità multipla, indicherò il numero di volte che quell'attributo può comparire, dove mi interessa sapere se è 1, 2 o n. Va bene? Di un attributo mi interessa anche sapere la cardinalità minima. Per esempio, mi interessa sapere se devo per forza avere un numero di telefono. È obbligatorio per me avere il numero, un numero di telefono di un utente? Se sì, devo imporre che la cardinalità minima di quell'attributo sia 1. Rientriamo nel campo dei valori null o not null, quando definivamo le tabelle. Ok? L'identificatore di una tabella. Allora, abbiamo detto che l'identificatore di una tabella può essere un attributo di una tabella stessa, ok? Per cui se l'attributo di una tabella è un pallino legato alla tabella, io definisco che è una chiave quell'attributo usando un pallino nero. Renderò più evidente per rinforzarlo. Se però più attributi fanno parte della chiave del identificatore di una tabella, come faccio? Un modo è quello di unire gli attributi che sono gli attributi chiave, vedete, con una vignetta identificata da un pallino nero. Nel disegno è la parte in alto a destra. Qualora però una entità come chiave, o meglio, dal punto di vista esistenziale, dipenda da un'altra entità, immaginate il disegno sotto, in cui ho, diciamo che l'entità di sinistra si chiama A, l'entità di destra si chiama B, e immaginiamo che l'entità B non possa esistere senza l'entità A. Immaginate che sia, per esempio, un corso non può esistere senza ci sia un'università. Immaginiamo di avere l'archivio di tutti i corsi universitari in Italia, avrò in questo archivio un'entità A, quella a sinistra, università, a destra invece ho l'entità corsi di laurea. Il corso di laurea non può esistere se non c'è un'università a cui è collegato. E il corso di laurea in economia delle banche alla Bicocca è diverso dal corso di laurea in economia delle banche della Sapienza di Roma. Bene? Quindi intrinsecamente l'entità B dipende dall'esistenza dell'entità A. Però anche da qualcos'altro, viene identificata attraverso una qualcosa suo interno, per esempio il codice del corso, e dal fatto che dipende da quell'altra entità, per esempio l'università. Questo viene fatto legando gli attributi interni dell'entità che fanno parte della chiave con quelle relazioni che identifica in maniera univoca l'entità stessa. Vedete quindi che il pallino nero della chiave dell'entità di destra viene legato a un attributo che può essere, per esempio in questo caso, il codice del corso, e ad una relazione, in questo caso è la relazione con l'università. Bene? Quindi c'è un modo visuale per esprimere la dipendenza di un'entità da una serie di attributi e relazioni come identificatori. Va bene, la generalizzazione l'abbiamo vista, l'abbiamo già spiegata. Vediamo di renderlo più visibile. No, così è meno visibile. Così riuscite a vederlo abbastanza bene, spero. Questo è un modo, di tanti che ce ne sono, di visualizzare un diagramma di questa relazione. Ci sono tanti modi, tanti dialetti diversi. Al solito, inventato il concetto del diagramma di questa relazione, mille persone diverse l'hanno disegnato in mille modi diversi. Allora, a sinistra vedete che cosa? I simboli principali, il simbolo di entità, che è un quadrato, quasi sempre, in quasi tutti i linguaggi, anzi, possiamo dire tranquillamente che in tutti i diagrammi di interrelazioni i rettangoli rappresentano l'entità. Poi gli attributi, in questo caso, questa definizione utilizza delle lunghe ellissi, no, come possiamo chiamarle, degli stondati per fare gli attributi, che saranno poi agganciati con delle vignette alle loro entità. Abbiamo il rombo che rappresenta sempre le relazioni e poi abbiamo questi trattini per rappresentare che cosa? Per rappresentare le relazioni tra gli oggetti e soprattutto la cardinalità nelle relazioni tra gli oggetti. Abbiamo detto che la cardinalità nelle relazioni è uno degli elementi importanti. Per esempio, la prima riga della colonna a sinistra mi rappresenta una relazione 1 a 1. Perché 1 a 1? E perché obbligatoria? Perché quelle lineette verticali, quei taglietti messi alle estremità delle relazioni, mi indicano che, così come si vede nel diagramma anche in alto a destra, che l'entità A è associata tramite una relazione all'entità B una volta da una parte e una volta dall'altra. È una relazione 1 a 1. Per ogni entità A, per ogni istanza dell'entità A, ci sarà una ed una sola istanza dell'entità B. Bene? Questo trattino verticale vicino all'entità è come mettere 1. È un modo grafico immediato di segnare 1. Mi dice che ci deve essere 1. Il massimo è 1. La riga sotto rappresenta una relazione 1 a n. L'entità A è in relazione con n entità B. N perché? Perché c'è questa specie di zampetta di gallina, zampetta di corvo, dipende da se è un cielo di piace in più. Ok? Dove ne ho tanti? Questo visivamente mi fa capire che per ogni A avrò tante B. Per ogni corso avrò tanti studenti. Boh, forse non è l'esempio giusto. Per ogni ordine avrò tanti articoli, tante righe d'ordine. Per ogni disco avrò tante canzoni. Trovate un po' come l'esempio che mi piace. La terza riga mi rappresenta una relazione molti a molti. Vedete che le stampette di gallina ci sono da tutte e due le parti. Vuol dire che molti A sono in relazione con molti B. E così molti B sono in relazione con molti A. Nell'esempio precedente vi avevo che molti B erano in relazione con un solo A. Perché dalla parte di A non c'era la stampetta di gallina. Quindi molti B in relazione con un solo A. Nella terza linea invece io ho che molti B sono in relazione con molti A, così come molti A sono in relazione con molti B. C'è la possibilità di esprimere anche l'opzionalità di una relazione, cioè il fatto che una relazione possa avere come cardinalità minima 0. Prendiamo la quarta riga. L'entità A può essere in relazione con 1 o 0 entità B. Va bene? Quando A guarda B può averne 1 o 0. Ok? Immaginatevi un'automobile può avere o non avere una ruota. Se uno guarda il traffico per strada vede che una macchina può avere da 0 a 1 roulotte. Avete mai visto una macchina che trascina più roulotte? No. Allora, una macchina normalmente ne ha 0, ma può avere al massimo una roulotte al traino. La quinta riga invece ci rappresenta una relazione che è di tipo 1 a molti, perché c'è la gambetta, la stampetta di gallina dalla parte di B. Però essendoci il pallino prima della gambetta, vuol dire che è opzionale. Vuol dire che la cardinalità minima da quella parte può essere 0, la massima può essere n. Quindi l'entità A può essere in relazione con da 0 a tanti oggetti B. Classico esempio precedente che abbiamo detto, ogni mamma può essere in relazione con da 0. No, ogni donna può essere in relazione da 0 a n bambini. Se è 0 non è mamma, se è 1 o più è mamma di questi bambini. Ok? E ogni bambino è in relazione con una mamma. Obbligatoria. Cioè, se ho un bambino, devo avere una mamma. Immaginiamo che sia un reparto, maternità di un ospedale, ok? Tutto il discorso che abbiamo fatto sull'opzionalità dalla parte di B potremmo farlo anche dalla parte di A, e quindi non ci mettiamo a fare di nuovo tutti i casi in cui è opzionale lato A. Ci interessa invece vedere rapidamente gli ultimi due casi. Negli ultimi due casi io ho tre entità. Ho un'entità A che è in relazione con un'entità B e un'entità C. Immaginiamo che so che l'entità A sia un prete, l'entità B e l'entità C siano un uomo e una donna. Il prete sposa chi? Un uomo e una donna. La relazione è unica, non può esistere che questo prete sposi un uomo ma non una donna contemporaneamente, va bene? Lasciamo perdere coppie etero, non etero, lasciamo perdere, non c'è nessun giudizio morale in quello che facciamo. Allora, A è in relazione con B e C contemporaneamente, va bene? Contemporaneamente, e vedete che dal rombo della relazione la relazione si apre in due rami separati senza nessun pallino sulla giuntura dei rami. Perché? Perché se metto il pallino sulla giuntura dei rami significa che le due alternative sono in opzione esclusiva l'una con l'altra. Per esempio, immaginiamo che A sia, che esempio posso farvi? Non mi viene un esempio in questo momento. Potrebbe essere, ecco, vediamo questo. A è un uomo, B e C sono due altre persone. L'uomo, questo uomo A, questa persona A, può essere sposata o con la persona B o con la persona C, non con tutte e due contemporaneamente. Va bene? Oggi sono in vena anche noi. Ok? Un caso più generale potrebbe essere l'entità A è un mezzo di trasporto che può essere in relazione o con il porto di attracco, nel caso sia una nave, o con l'aeroporto di atterraggio, nel caso sia un aereo. Sono comunque mezzi di trasporto, io li sto studiando come mezzo di trasporto, però la relazione di parcheggio, diciamo, o è con un porto o è con un aeroporto. Non può contemporaneamente essere in un porto o in un aeroporto, neanche a Genova. L'aeroporto in mezzo al mare. Sono cose diverse. Ecco, per esempio. Ecco. Questo è un modo di rappresentare tutta una serie di relazioni che possono esserci, di entità che ci sono, eccetera. Bene? Ce ne sono anche altri. Per esempio, vabbè, questo è un altro modo di indicarli. Una possibilità è quella di dire, di scrivere dentro i quadrati, dentro i rettangoli, i nomi degli attributi invece di attaccarli fuori, e riservare una parte sottolineata in alto per riportare gli attributi chiave. Oppure non indicare il rombo nella relazione. Io personalmente preferisco non mettere i rombi nelle relazioni, a meno che non ci siano, che le relazioni hanno degli attributi. Bene? Allora, se la relazione ha degli attributi, ci metto il rombo e al rombo attacco gli attributi della relazione. In questo modo, quando una relazione non ha attributi, non appesantisco il disegno. Bene? comunque ricordatevi la parte degli archi, la parte degli archi appunto con questa tecnica delle zampette di gallina. Secondo me è la più comoda. Un'alternativa è quella di mettere dove l'arco finisce sull'entità, mettergli lì i numerini, metterci 0, 2 punti 1, 0, 2 punti n, 1, 2 punti 1. Poi però dovete ricordarvi cosa significano le cardinalità. E poi c'è un altro problema del mettere i numerini, e non vi ricordate mai che i numerini indicano quanti ne possono partire o quanti ne possono arrivare. La zampetta di gallina invece è evidente che se ho una zampetta di gallina che arriva su questa entità, vuol dire che questa entità può entrare n volte in gioco nella relazione. In basso a destra vediamo un esempio di una relazione su se stessi. Può capitare che un'entità sia in relazione con se stessa. Per esempio, quando abbiamo parlato della relazione di genitorialità, una persona può essere genitore di un'altra persona, oppure, senza tirare in ballo i genitori, l'essere responsabili gerarchici all'interno di una struttura. Io ho tutti i dipendenti, bene, però uno sarà l'amministratore delegato, dal quale dipenderanno gerarchicamente gli altri. Va bene? Questa gerarchia può essere fatta dicendo che una entità ha una relazione con l'entità A stessa, e anche qui potrò esprimere le varie cardinalità con o numerini o trattini, palline, gambette di gallina. Quello che vi chiedo è quando voi poi dovrete disegnare i vostri modelli di entità relazione all'esame, di essere almeno coerenti con un modo di disegnare. Ce ne sono tanti, vedrete, se prendete il libro di riferimento del corso, ne porta versi. L'importante è che siate coerenti all'interno della rappresentazione, cioè non fatemi da una parte le zampette di gallina, dall'altra i numerini, poi in qualche entità ci mettete pallini fuori con i nomi degli attributi, in altri invece gli attributi ce li scrivete dentro. Scegliete uno stile che è il vostro, quello che vi è più chiaro per voi, siate coerenti con quel formalismo. Cercate magari di non inventarne uno ex novo, perché per quanto perversi voi possiate essere, sicuramente l'hanno già inventato, e se non lo usano probabilmente un motivo c'è. Cercate di ispirarvi a uno di quelli che trovate in letteratura. Io personalmente preferisco, come vi dicevo, usare solo le linee, usare le zampette di gallina piuttosto che i numeri, mettere i rombi solo quando ho bisogno di attributi per le relazioni, però a quel punto molto probabilmente faccio delle entità apposta, ok? Però siete liberi di scegliere il formalismo che volete, purché siate coerenti. Se poi io non riesco a leggerlo, e quindi vi do un brutto voto all'esame, però voi venite a farmi vedere che in realtà quel formalismo è corretto, è giusto, eccetera, eccetera, io sono sempre pronto a impararne di nuovo. Però se so che siete incoerenti e che c'è un errore davvero, non prendetevi per il naso. Non cercate a posteriori di inventare il formalismo che dimostra che il vostro carabocchio significa qualcosa, Mi raccomando. Va bene. Proseguiamo adesso con che cosa? Come si può effettuare la progettazione di un modello di entità relazioni partendo da una descrizione di un contesto applicativo. È molto importante questo perché copre una grossa parte dell'esame. L'esame, vi ricordo che è fatto da un paio di domande in teoria, giusto per riscaldarvi prima dell'orale, pochi punti comunque, una serie di interrogazioni in formato SQL, ma prima in formato algebra relazionale, relative a ad un modello descrittivo di tabelle molto, molto essenziale, e questo sono circa altri 10 punti. Quindi 2 punti di teoria, 10 punti di questo. Poi ci sono 4 punti relativi a trasformare un disegno entità relazioni più o meno come quello che abbiamo visto prima in una serie di tabelle essenziali, poi vedremo anche il formalismo, e sono altri 4 punti, siamo arrivati a 20 punti. Ce n'è un altro qualche punto relativo al scrivere in data definition language, quindi in SQL, la struttura di un database, quindi il create di una tabella, gli attributi, eccetera. Poi ci sono 10 punti interi dedicati alla trasformazione di un problema concettuale, quindi una descrizione di un universo applicativo, in un diagramma di entità relazioni. Quello che vediamo adesso è un tentativo di fornirvi un processo, non dico automatico, ma almeno una linea guida, di formalizzare dentro la vostra testa una serie di passaggi per trasformare un testo, una descrizione testuale, in un modello di entità relazione. Okay? Questo pezzo qui che ho estratto, che vedete qui, che vedrete in queste pagine, è la parte teorica di quello che è una piccola dispensa che sto preparando da un anno e questa parte, anche di più, con una serie di esempi pratici. Quindi adesso la vediamo dal punto di vista teorico, poi ve lo andrete a studiare su questa dispensa, che se ricordo bene è già disponibile sul sito, che è l'elemento base per voi per allenarvi per fare i diagrammi di entità relazioni, che valgono un terzo dell'esame. Allora, abbiamo visto come è fatto il diagramma di entità relazione, vediamo adesso come passare dalla definizione testuale al diagramma di entità relazione, ma visto che sono le 10:25 direi che lo facciamo fra 10 minuti.